Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ogni giorno che il Signore ci dona, ce lo dona perché diamo gloria al Signore su questa terra per un altro giorno, per cui dobbiamo approfittarne, perché siccome ci dice non sappiamo né il giorno né l'ora, vuol dire che tutto il tempo che ci è concesso non dobbiamo farci distrarre da altre cose, perché gloria di Dio è l'uomo vivente e deve dare gloria con la propria vita, ecco, nelle situazioni in cui si trova sempre tutto a gloria di Dio. Noi siamo nelle mani del Signore, per cui è una santa giornata se la viviamo con questa intenzione. Allora, oggi io ho sotto mano dei dialoghi di Gesù con la beata Alessandrina d'Acosta, stigmatizzata. Sono stato nella sua casa, anche vero, in Portogallo questa, e Gesù gli parla, ecco, manifesta, adesso leggendo sentirete quello che manifesta, ma veramente mi ha fatto tanta impressione, ecco, in questo lamento, direi, ecco, di Gesù, perché sappiamo che a Fatima, ecco, la Madonna, l'angelo, ecco, mandato dal Signore, è venuto a dire, riguarda l'Eucaristia, come lo viene trattato, e qui praticamente ribadisce la stessa cosa, Gesù a Padre Pio dice la stessa cosa, c'è questo divin prigioniero, questo Gesù poco amato, dico poco amato perché anche c'è l'amore con il Signore. Dice: chi mi ama osserva la mia parola, cioè chi mi ama è in comunione con me. Cioè, tu non puoi dire: Gesù, io ti amo e faccio il contrario di quello che tu mi chiedi, no? Oppure di quel che tu mi chiedi a me non interessa, perché comunque io mi sento di amarti lo stesso, no? Cioè, bisogna un po' schiarire, ecco, chiarire le idee riguardo a questo amore, no? Questa adorazione. Perché l'adorazione, se noi abbiamo un cuore, diciamo, di legno, anche i banchi hanno un cuore di legno, voglio dire i banchi della Chiesa, no? Devo avere un cuore di carne, un cuore che ama, un cuore che palpita, un cuore che, diciamo, come pompa il sangue, è vero, deve pompare anche l'amore, cioè dico, bisogna che da questo cuore esca amore, no? Ecco, allora vi leggo un po' questo dialogo di Gesù con la beata Alessandrina d'Acosta, perché lo leggo? Perché queste estati, questi tempi in cui i peccati, mamma mia, cioè si moltiplicano. Ieri stavo in treno, è vero, e percorrendo, diciamo, questi chilometri, vero, in treno, salivano persone, ma soprattutto, diciamo, salivano persone, diciamo, più di pelle che di vestito, nel senso che proprio spoglie, no? Dico: guardate, voi non sapete il male che fate, perché comportandovi così, Padre Pio non scherzava, vero? Diceva: le carni nude bruceranno, ma noi intanto non bruciano, vero? Per cui non ci crediamo che bruceranno, eh? E cosa dobbiamo fare? La Madonna Fatima viene a dire: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore nel suo corpo mistico, ma offendono il capo e le membra. Ma fallo capire, sembra di parlare con un muro, ecco, cambia niente, se ti ascoltano per dire: ah sì sì, vabbè. Però se dopo aver detto queste cose uno dicesse: cambio anche abbigliamento, no? non cambia niente, è la curiosità di sentire cosa hanno detto, ma come se fosse rivolta a qualcun altro, non al destinatario della persona con cui stai parlando. Comunque passiamo, ecco, a questi dialoghi, perché mi sembra che ho la speranza, insomma, che serva a intenerire qualche cuore, ecco, e che voglia anche in questa estate così strana, ecco, consolare Gesù. Allora dice così: sono nei tabernacoli tutto solo, tanto schernito, abbandonato e offeso. Visitare i carcerati, consolarli, è opera buona. Io sono carcerato e carcerato per amore. Non credono alla mia esistenza, non credono che io abito là. Bestemmiano contro di me. Altri credono, ma non mi amano e non mi fanno visita. Vivono come se io non ci fossi là. Questi piccoli rifugi, tabernacoli, vero? Questi piccoli rifugi, tanti sono così poverelli, ma là dentro che ricchezza. Vi è la ricchezza del cielo e della terra. Sto nel tabernacolo solo per amore. Gli uomini non comprendono questo amore. Sto qui per essere alimento e vita. Venite al tabernacolo, venite in grazia, vero? E ardenti d'amore. Il tabernacolo è luogo di dolore, di offese, di sofferenza. Il tabernacolo è disprezzato. Il Gesù del tabernacolo non è compreso. Vedete che Gesù a Padre Pio dice che il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra, per cui vedi che ti spiega anche perché perché è luogo di dolore, perché sto nel Getsemani, cioè il tabernacolo per me è il Getsemani, sono triste fino alla morte e sudo sangue, perché quel giorno, quel giovedì santo, ecco, perché sudò sangue? Perché era triste fino alla morte? Aveva appena istituito la Santissima Eucaristia e aveva visto anche come l'avremmo trattato. Qui luogo di dolore, di offese, di sofferenza, il tabernacolo è disprezzato, il Gesù del tabernacolo non è compreso. Naturalmente queste parole che devono giungere al nostro cuore, debbono, non dovrebbero, debbono assolutamente pensare all'oggetto del nostro amore, e anche in questi giorni d'agosto, ecco, se vogliamo, dice, ma è caldo, ma guarda, vai davanti al tabernacolo, vai e dire: Gesù, ieri ho sentito, oggi ho sentito che tu patisci molto nel tabernacolo e il Signore, il Padre, ha mandato l'angelo consolatore a Gesù, ma per farci intendere che noi che siamo stati creati e siamo poco meno degli angeli, dovremmo essere magari un po' meno degli angeli, però diciamo che dovremmo stare vicino a Gesù nel Getsemani, se siamo poco meno degli angeli. Invece siamo angeli di pietra e allora stiamo a casa nostra. Ma sentite un po'. Io vorrei molte guardie fedeli prostrate davanti ai tabernacoli per non lasciarvi accadere tanti crimini. Guardie fedeli. Difatti, vedete, i padri sacramentini, San Giuliano Einmart, lui aveva organizzato una schiera di guardie d'onore, proprio le guardie d'onore, per cui ti iscrivevi a queste guardie d'onore e a turno c'è sempre qualcuno davanti al tabernacolo, una guardia d'onore. Ecco, queste guardie d'onore, perché dice, per evitare anche tanti crimini, perché vedete che qui lo manifesta, cioè una volta lo dicevano che molti tabernacoli venivano scassinati per togliere le ostie, eccetera, eccetera. E se voi volete capire, sentire cosa accade, ecco, diciamo cosa combinano i satanisti che fanno i sacrilegi con le ostie consacrate, vogliono quelle consacrate per cui loro ci credono e i cristiani che dicono di crederci poi alla fine o non ci credono o è come se non ci credessero. Se volete proprio ascoltare anche e sentire cosa fanno con le ostie consacrate, c'è, diciamo, in Stella Matutina, ecco, sul sulla voce Halloween, quelle, sapete, quelle storie della zucca praticamente, lì c'è un ex satanista convertito che racconta cosa fanno. Così sentirete, Gesù mio, che dolore, che tristezza, io stesso che mi rendo conto di queste cose e vedo, e naturalmente Padre Pio se lo diceva queste cose e lui stava là anche di notte. Ricordo che Monsignor Carta, che era vescovo di Foggia, dice: io ho fatto gli esercizi spirituali a San Giovanni Rotondo, per cui di notte ad ore diverse, cioè senza preavviso, cioè io avevo la mia cella, mi alzavo a ore diverse e andavo davanti al tabernacolo e ho sempre trovato Padre Pio. Io cambiavo le ore, però lui era sempre là, perché aveva capito, cioè Gesù solo e abbandonato, ecco, triste fino alla morte, perché vedeva che invece che essere amato, Gesù nell'Eucaristia, ecco, quelli che veramente ci credevano erano quelli che lo odiavano. E allora andiamo pure avanti, questo dialogo veramente, cioè, vorrei che diventasse il dialogo di Gesù con ognuno di noi, ecco. Io vorrei molte, molte guardie fedeli prostrate davanti ai tabernacoli per non lasciarvi accadere tanti crimini, ecco, quelli sono i crimini. Mi chiedano tutto quanto vogliono stando alla mia presenza davanti al tabernacolo, è da lì che viene il rimedio per tutti i mali. Allora voi, quando avete dei problemi, andate, dunque telefonate all'amica, telefonate, che ne so io, ai figli o a qualcuno. Qualcuno va da qualche sciagurato a domandare come si fa a risolvere i problemi, vero? E andiamo, non sto neanche a fare l'elenco, cioè andiamo dappertutto meno che da colui che è venuto proprio per questo. Sono venuto per i malati, sono venuto per i peccatori, per cui sono venuto per voi, venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, siamo oppressi, adesso siamo oppressi e compressi, ecco, e io vi ristorerò. Ma tu non ci vai però, tu non ci vai là, e questo è male, naturalmente, è molto male. Allora vediamo un pochettino cosa ci insegna, cosa ci chiede. Ecco, e vado avanti con questo. Dunque, mi chiedono tutto quanto vogliono stando alla mia presenza davanti al tabernacolo, è da lì che viene il rimedio per tutti i mali. Quanti crimini si commettono contro di me nell'Eucaristia, lo dice Gesù, ma gli uomini mica ci credono. Se non credono alla sua presenza, non possono neanche credere ai crimini. E vedete che questo termine crimini l'ha usato l'angelo parlando ai pastorelli. E qui è Gesù che torna a usare questo termine, per cui i crimini li commettono i criminali, capito? I criminali, ma i criminali sono anche quelli che ricevono Gesù in peccato mortale. Quanti crimini si commettono contro di me nell'Eucaristia? Guardate, è per l'anima, diciamo, che crede, per l'anima che ha una sensibilità per queste cose, ti senti immergere nel Getsemani. Ecco, si perde tempo a parlare, discutere, far di tutto, ma praticamente non si pensa a consolare Gesù. Venga ben predicata e ben propagata la devozione ai tabernacoli, perché per giorni e giorni le anime non mi visitano, non mi amano, non riparano. Vai nelle chiese, entri, sei solo. Stai là un'ora, non entra nessuno. Praticamente vedi che colui che tutto può è abbandonato, è lasciato solo a sudar sangue e ad essere triste e a vivere questa tristezza mortale. Ora, dico, siamo coscienti, ecco, quanto sentite adesso, non ascoltatelo per curiosità, per sentire oggi che cosa trasmette Radio Buon Consiglio, che cosa ci dirà Claudio, Anna. Io chiedo la grazia che una lancia d'amore trafigga il nostro cuore, perché da cuori di pietra i nostri cuori diventino cuori di carne. E adesso noi stiamo parlando, io sto parlando con voi, ma diciamo che Gesù dice: ma con me sono pochi quelli che vengono a parlare con me, no? Io sono là che vi aspetto e sapete che bello è aspettare uno che non viene. Sapete, una volta si diceva che quando devi aspettare o la fidanzata o non so, dice le donne sono sempre in ritardo, non arrivano mai, no? Ecco, ma però prima o poi arrivano, voglio dire, ma qui il ritardo diciamo ti fa soffrire, ma se poi addirittura uno non viene proprio ti fa soffrire ancora di più. Allora dice così: venga ben predicata e ben propagata la devozione ai tabernacoli, perché per giorni e giorni le anime non mi visitano, non mi amano, non riparano. Dici, ma tu da quanto tempo non vai a messa? Ma guarda, saranno, non so, a Natale, qualche volta ci vado, a Pasqua, perché mi piace la musica, magari. Non credono che io abito là, cioè è Gesù che lo dice, no? Voi direte, ma credo, non esagerare, no, voi lo dite a Gesù Cristo, che esagera lui dicendo non credono che io abito là. Se tu sapessi che c'è, diciamo, un santo, vero? Andresti dal santo, e lì c'è il santo dei santi e non ci credi, per cui non credono che io abito là, è inutile che la giriamo, no? È così, Signore, io credo, ma aumenta la mia fede. Perché se credessi che Gesù Cristo abita là, ma chi è che mi tira fuori dalla Chiesa, no? Io starei là, il tempo che ho a disposizione non lo spreco in cose inutili, ma diciamo lo utilizzo per stare presso gli altari, presso Gesù. E se tutte queste brave signore, vero, che dicono di amare Gesù Cristo, andassero come una specie di comitato parrocchiale, dice: padre, in casa nostra e nelle case della sua parrocchia stanno tutti davanti al tabernacolo di Satana, al televisore per ore e ore, noi abbiamo capito che bisogna riparare, per cui si apra la chiesa, ovvero organizzi, faccia quello che vuole, ma bisogna che in questa chiesa ci sia un drappello di anime, vero, di guardie fedele, che fanno compagnia e riparano tanta indifferenza e tanto crimine, vero, oltre che l'indifferenza e l'ingratitudine. Sì. Dice, voglio, qui è Gesù che parla, vero, voglio che si accenda nelle anime la devozione verso questo, prigioni d'amore. Dunque, se voi aveste vostro marito, perché la maggior parte saranno donne quelle che ascoltano adesso, sarete voi cari ascoltatrici, voi aveste vostro marito innocente in prigione, sapete che è innocente, Gesù è innocente e sta in prigione, no? Voi praticamente stareste male a morire, dice mio marito innocente, è in prigione. E naturalmente vado a trovarlo più spesso possibile perché il mio sposo è in prigione ed è innocente. Ora, Gesù Cristo è innocente, certo che è innocente, ti ama più di tuo marito, sì, è prigioniero e tu come dimostri il tuo amore per Gesù, prigioniero d'amore nei tabernacoli? Vedi che la testa dovremmo utilizzarla di più per pensare alle cose sante, qui, o se fosse ben compreso, dice, scusate, voglio che si accenda. Allora, sono tanti coloro che pur entrando nelle chiese neppure mi salutano e non si soffermano un momento ad adorarmi. Ma la gente, voi pensate che entrano i turisti, che ne so io, entra la gente, va a guardare per aria, vedere se ci sono affreschi, qualche statua antica, vedere come è fatta sta chiesa, no? Però magari in pantaloncini corti in canottiera girano, passano davanti al tabernacolo, manco ci credono. Cioè, immaginate Gesù Cristo che vede tutto, dice guarda, sono venuto per salvare gli uomini e gli uomini proprio non mi vedono, e con la fede naturalmente, cioè mi trascurano, non credono neanche che io sia venuto a salvarli, nonostante in tutto il mondo ancora. Speriamo che ci siano un po' di crocifissi, perché qui un po' alla volta li fanno sparire tutti quanti. Magari sostituiti con quadri di montagne, con i fiori. Ma guardate, è una strategia, no? Ma anche le montagne sono creature di Dio, capito? Però Gesù Cristo è il creatore inchiodato sulla croce, ed è una cosa diversa dalla montagna che non è inchiodata da nessuna parte, no? Ma guarda, i fiori anche sono creature di Dio, certo, ma tu vuoi mettere la creatura con il creatore, no? Per cui sparisce il crocifisso e c'è magari, che ne so, un bel fiore, magari anche talvolta c'è un salmo scritto vicino al fiore, ma insomma è una strategia di allontanamento, di mimetizzare la verità. Allora, quanti, sono tanti coloro che pur entrano nelle chiese, neppure mi salutano, non si soffermano un momento ad adorarmi. Ditemi che non è così. Lontano dal cielo, lontano da Gesù, sono tutti coloro che sono lontani dal tabernacolo. Attenzione, sono parole di fuoco. Lontano dal cielo e lontano da Gesù sono tutti coloro che sono lontani dal tabernacolo. Esame di coscienza e vediamo la nostra fantasia che ci sentiamo così uniti al Signore, poi alla fine Gesù ci dà questa sentenza. Lontano dal cielo e lontano da Gesù sono tutti coloro che sono lontani dal tabernacolo. L'argomento è molto importante, è tartassato perché
è costante, sì, Claudio.
È importantissimo perché praticamente qui c'è il cuore eucaristico di Gesù che va mendicando amore dai cuori umani, è vero, mendicando, per proprio sentire questi dialoghi, cioè Gesù Cristo, Dio eterno che ha creato i cieli, la terra, gli angeli, è vero, e ogni cosa, ecco che crea l'uomo e va quasi a chiedergli, come dire, come un mendicante d'amore praticamente, dice io vi ho creati perché godiate del mio amore, l'amore per natura è unitivo, se tu non mi ami, questo amore che è unitivo, tu non puoi godere senza amare l'amore, per cui è venuto sulla terra per farci questo dono, si fa addirittura mangiare, ma poveri uomini, ma dove sono sti cristiani? Io non capisco dove sono finiti. Lontano dal cielo, lontano da Gesù, sono tutti coloro che sono lontani dal tabernacolo, se fosse ben compreso il tabernacolo, figlia mia, fa che sia amato, consolato è riparato nella mia Eucaristia. Si rivolge a questa creatura trafitta, perché sanguinante proprio, ecco, tutta, era un bagno di sangue, ed era lieta di patire insieme a Gesù. Dice: insanguinato è Gesù Cristo, insanguinata sono pure io. Ecco, è un dono che mi fa di patire insieme a Lui, no? Figlia mia, fa che sia amato, consolato e riparato nella mia Eucaristia. Questo lo chiede a tutti noi. Io chiederò, anzi, l'ho consegnato anche, che questo dialogo sia, l'ho inviato al settimanale di Padre Pio, perché lo pubblichino, così lo troverete, leggetevelo, rimeditatevelo, andate davanti al tabernacolo, chiedete il dono delle lacrime, ma insomma, Gesù Cristo è il momento peggiore che ci sia mai stato. Non potevate nascere in un secolo peggiore, ma anche secolo peggiore riguardo a tutte queste cose, povero Gesù. Ecco, allora, un'anima, ma lasciamo stare tutto il resto, io c'ho da fare tante cose, no? Una cosa solo è importante: amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Andiamo a pigliarci impegni che non, cioè, che non sono così importanti come l'impegno di stare davanti a Gesù, però. Allora, parla dell'Eucaristia, che prova amore infinito, che è alimento delle anime. Parla. Di alle anime che mi amano, che vivono unite a me durante il loro lavoro nelle case, sia di giorno che di notte, si inginocchino sovente in spirito e a capo chino e dicano: Gesù ti adoro in ogni luogo dove abiti sacramentato. Cosa significa questo? Allora, anche di notte, no? Allora, uno dice: sento, diciamo, lo stimolo che devo andare in bagno, no? Ma chiedi il dono dello stimolo al cuore, che tu senti lo stimolo che devi andare invece a inginocchiarti in direzione di un campanile dove abita Gesù, no? Da casa nostra, di notte, no? Di notte mi alzo, sia lodato, ringraziato e riparato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Comunione spirituale. Fai la comunione spirituale. Gesù mio, che sei solo abbandonato nelle chiese, ecco, ti ringrazio che attraverso uno stimolo si è mosso anche un altro stimolo, quello del cuore, per riamare il tuo amore. E allora approfittiamo. È una grazia se ci svegliamo di notte, vero? E se non ci svegliamo, mettete la sveglia. Ecco, pensate che le messe nere, i sacrilegi in particolare, si compiono dalle 3 alle 5 del mattino, vedete? E adesso vi parlo di queste cose perché sto facendo un'esperienza, ecco. È da un certo periodo di tempo che mi capitano delle cose strane. Cioè, vedo, cioè mi sveglio e vedo sul display della sveglia l'orario 4:44, incredibile, potrebbe essere 4:43, no, 4:44, tre numeri in fila tutti uguali. Mi sveglio 3:33, ma non è possibile, scusa, non si arriva alle 3:05, alle 3:40, no, 3:33. Quindi mi domandavo, ma certamente hanno un significato, perché questi numeri messi così, cioè, vogliono mostrarti che è un, diciamo, un tacito avviso, no? Che poi te lo farò capire. Poi ho scoperto appunto che in quelle ore lì fanno i sacrilegi. Fanno le messe nere. Allora sembra che Gesù dica che ti svegli lui per dire: guarda, non potete stare un'ora con me, gli apostoli, no? Neanche un'ora potete stare con me, ma abbiamo sonno. E gli apostoli continuarono a dormire, per cui Gesù abbandonato nel Getsemani. Adesso è abbandonato anche adesso, cioè nel tempo, vero? Lì era un fatto storico, ma continua nel tempo, ecco. Allora, dunque, di giorno e di notte si inginocchino sovente in spirito e a capo chino faccia a terra, come ha fatto l'angelo a Fatima, vero? Gesù che ti chiede di stare a capo chino, ecco, non è che te lo chiede uno che dice, ma insomma, non è mica necessario. Beh, se non hai problemi di salute, diciamo, a capo chino e dicano, Gesù ti adoro in ogni luogo dove abiti sacramentato. Ti faccio compagnia per coloro che ti disprezzano. Ti amo per coloro che non ti amano. Vedete, credo, adoro, spero e ti amo, vedete che legame c'è, no? È sempre il Signore che ci insegna queste cose. Ti do sollievo per coloro che ti offendono. Gesù, vieni nel mio cuore. Comunione spirituale, no? Gesù, vieni nel mio cuore. Ecco, tu sei nel Getsemani e sei maltrattato, vero? Abbandonato. Vieni nel mio cuore. Ma cosa significa vieni nel mio cuore? Cioè, che il mio cuore desidera l'amore, e se tu vieni nel mio cuore, io praticamente, tu diventi in qualche modo prigioniero del mio cuore innamorato di te, e dice io ecco questo cercavo, di essere prigioniero d'amore nei vostri cuori, perché i tabernacoli di pietra o di metallo, vabbè, insomma, saranno anche quelli lì, ma io desidero i tabernacoli di carne, di cuore, di carne di cuore. Questi momenti saranno per me di grande gioia e consolazione. Pensate Gesù che va mendicando, ecco, questo sollievo, ecco, dice Gesù, vieni nel mio cuore. Ma se potessi gridarlo, lo sto gridando dai tetti perché, diciamo, le onde radio entrano dai tetti anche, ma è possibile che siamo ridotti così. Di il mio nome, che a quanti faranno bene, dice bene la Santa Comunione, non come si fa adesso, sapete, che la gente manco si confessa, faranno bene, ci tiene a dire faranno bene, perché diciamo le cose fatte male, no? Se tu li prepari a tuo marito, no? Una minestra senza sale, senza sapore, che sembra una lavatura di pentole, diciamo che te le senti anche, no? Diciamo, ecco, per cui nel mio nome, di il mio nome, che a quanti faranno bene la Santa Comunione, con sincera umiltà, fervore e amore, per i primi 6 giovedì consecutivi, state attenti, e passeranno un'ora di adorazione davanti al mio tabernacolo in intima unione con me, prometto il cielo. Ecco, questo è importante. Allora, di il mio nome, che a quanti faranno bene, perché qui dice bene, non fare la comunione, amen, come se fosse un biscotto, no? Faranno bene vuol dire che è una comunione d'amore, questo significa che io non posso invitare Gesù, vero, in un cuore che è un letamaio, no? Deve essere un cuore profumato d'amore, ecco, pulito, lavato con il suo sangue, no? Di il mio nome, che a quanti faranno bene la Santa Comunione, con sincera umiltà, fervore e amore per i primi 6 giovedì consecutivi, e passeranno un'ora di adorazione davanti al mio tabernacolo in intima unione con me, prometto il cielo. Vedete che il Signore non sa più che cosa fare per salvarci, per catturare i nostri cuori, non sa più che cosa fare, no? Continua a fare offerte, offerte, offerte. Ecco, 6 giorni. Vedete che se voi guardate anche i giorni della settimana, però, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ecco, voi sapete che il giovedì c'è stata l'istituzione della Santissima Eucaristia, e naturalmente tra il giovedì e il venerdì già aveva chiesto a Santa Margherita Maria Lacock l'ora santa dalle 11 a mezzanotte, perché dice quella è l'ora che io ho passato nel Getsemani, dalle 11 a mezzanotte del giovedì, tra il giovedì e il primo venerdì del mese, per cui torniamo ancora lì nel Getsemani. Ora, prometto il cielo, di che onorino attraverso l'Eucaristia le mie sante piaghe, onorando per prima quella sacra della spalla, voi pensate, lì passano tutti i nervi, no? C'era la trave che lì praticamente gli tagliava i nervi, ecco, era come se i nervi fossero delle corde tese di un violino, vero? Lui suonava un cantico d'amore verso di noi, però a noi neanche interessa quella musica lì, vero? Suonata con il nervo della spalla, così poco ricordata. Chi al ricordo delle mie piaghe unirà quello dei dolori della mia madre benedetta, vedi, la corredentrice, e per loro ci chiederà grazie spirituali corporali, alla mia promessa che saranno accordate, a meno che non siano di danno per la loro anima. Nel momento della loro morte condurrò con me la mia Santissima Madre per difenderli, l'Avvocata nostra. Quindi saranno accordate a meno che non siano di danno per l'anima loro. Allora, ad esempio, a Fatima dice, Lucia chiede la guarigione di uno e la Madonna risponde, non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui, cioè se io lo guarisco quello si ammala spiritualmente, per cui è bene che stia malato, per dire, no? Capite i misteri? Cioè il Signore guarda la salvezza dell'anima eterna, poi tutti i dolori che si sopportano serviranno per la nostra purificazione. Vorrei, mio Gesù, stare alla tua presenza giorno e notte, ad ogni ora stare uniti a te e non lasciarti, mio Gesù, tutto solo, darti tutto quanto posseggo. Ti riparo le offese, voglio consolarti, oh Signore, per le offese che ricevi in queste prigioni d'amore. Mi unisco in spirito da questo momento e per sempre a tutte le ostie della terra. Senti, senti che bello. Mi unisco in spirito da questo a tutte le ostie della terra, in ogni luogo dove abiti sacramentato. Lì voglio trascorrere tutti i momenti della mia vita, sempre a consolarti, ad adorarti, ad amarti, a glorificarti. Pensa che bello, cioè non solo nei tabernacoli, ma dice mi unisco in spirito per sempre a tutte le ostie, pensa un po', a tutte le ostie, quanti milioni di ostie ci sono, ecco, mi unisco a tutte le ostie, tu pensa, tu ricevi una comunione, e non sai che ci sono delle anime che sono unite all'ostia che tu ricevi e il Signore entra in te e probabilmente spera che questo amore anche di queste anime smuova, diciamo, crei una frattura a questo cuore duro e possa penetrare un po' d'amore, compreso soprattutto, no? E vabbè, sentite, non potevo fare a meno di leggervi questo dialogo d'amore, vero, di Gesù con la beata Alessandrina d'Acosta, ecco. E mi fermo qui, mi spiace perché dovremmo tagliare qualcos'altro, ci sono state le interruzioni, i ritardi, di tutto succede, forse perché era un grido d'amore verso gli uomini, era un grido d'amore di Gesù che chiedeva quasi l'elemosina di amore agli uomini che non capiscono cos'è l'amore. E qui mi fermo. Anna, mi dispiace che tagliato mezza trasmissione di più.
Diciamo grazie con tutto il cuore, anzi, e mi fa piacere sapere, come hai detto, che troveremo tutto questo anche sul settimanale di Padre Pio. Io ho preso degli appunti, ma tu dicevi appunto che prossimamente troveremo.
Ecco, che adesso dovrei dire altre cose, ma sono talmente compreso in queste cose che ho letto, che diciamo vorrei andare subito davanti al tabernacolo a dire Gesù mio ti ringrazio che attraverso questa creatura che poi sono andato praticamente nella stanzetta, sapete, una stanzetta che sarà, guarda, ma neanche 3 metri, ma non è mica forse 3 metri per 2, ecco, c'era il letto dentro. E poi lì praticamente abbiamo celebrato la messa, si stava dentro in 3, insomma non c'era la possibilità, no? Questa Alessandrina, però vedete, Fatima e Alessandrina d'Acosta, diciamo che lei ha raccolto questo invito e l'ha vissuto, ha avuto questa grazia speciale, ma cari miei, sentite, chi ama Ecco, Gesù non può rivolgersi a quelli che non capiscono cos'è l'amore, lei l'ha capito bene. Bene, allora chiediamo un piccolo spazio musicale e poi proseguiamo, ma però a questo punto non so se io potrei dire così, il libro di Geremia, ecco, parla sempre di castighi, di aiuti, e volevo ecco di nuovo tornare a Fatima, nel senso che la lettura dice che il Signore insomma, non ti abbandona, dice dopo averti castigato però cambierà le cose, ecco, ma anche lì cosa succede? Che la Madonna dice, diciamo di castighi ne state già patendo tanti, no? Ne arriveranno degli altri, però dice alla fine il mio cuore immacolato trionferà e cambieranno tutte queste cose, no? Allora, per cui non leggiamo neanche, penso, il libro del profeta Geremia, e dopo la pausa musicale forse possiamo partire subito col Vangelo, cosa dici Anna?
Sì, certamente, benissimo,
sì, perché d'accordo. Mi sembrava che il lamento di Geremia era importante, che poi era di Dio, poi, ma diciamo, e qui c'è un altro lamento di Gesù nei giorni nostri, che dice mi maltrattate, mi strabazzate, invece di amarmi mi odiate, dice io sono in mezzo a voi per farvi del bene e voi mi fate del male. E vabbè. Allora, la pausa musicale, a tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra trasmissione. Allora, Anna, parti sì. Tu.
Certamente, con parti il Vangelo. Tu. Certo, sì,
il
sì.
Il Vangelo poi leggi, guarda, io ho diciamo, la mente fissa su quel che abbiamo letto. No? Che
la mente e il cuore, si sente
il cuore,
proprio
sì,
anche
no,
la sofferenza.
Ma
sì.
Perché non, cioè, le cose di questo mondo sono tutte relative, no? Una cosa solo importante, amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, quello è
certo.
Il nostro impegno, che però chi è che lo capisce queste cose qua?
Certo.
Ma leggi pure, vai avanti.
Benissimo.
Ave Maria.
Ave Maria. I farisei davano molta importanza all'osservanza esteriore della legge, cui avevano aggiunto un'interminabile serie di precetti che consideravano indispensabili, ma non si preoccupavano di esaminare la loro coscienza nell'agire. Gesù invece ristabilisce le giuste priorità. Non ritiene indispensabile l'opera esterna se disgiunta dalla retta intenzione, ma bada piuttosto alla purezza del cuore, al movente del nostro agire, sul quale saremo giudicati. Chiediamo alla Vergine Santa di darci le disposizioni del suo cuore immacolato per agire sempre come lei, nel modo più gradito al Signore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?» Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso».
Direi, leggi pure, perché
sì, proseguo, sì,
potrei
sì,
dire delle cose, ma il tempo non ce lo consente. Adesso è ora che parli Don Dolindo che spiega bene, però se stessimo attenti anche a queste parole, vero? Delle guide cieche e quelli che gli vanno dietro, no? E li considerano delle guide che hanno 10 decimi di vista, ecco, e poi vanno nel fosso tutti quanti. Oggigiorno, diciamo, nel fosso, c'è più gente nel fosso che fuori dal fosso, e cosa dobbiamo dire? Se non si vive, se non si segue Gesù Cristo, tu non puoi guidare un altro se non ti fai guidare e non segui i passi di Gesù Cristo. Lampada ai miei passi e la tua parola, oh Signore, ma qui praticamente ognuno ci mette delle sue parole e non si segue l'insegnamento di Gesù e senti i suoi lamenti, perché è arrivato a questo punto, dice: non credono, non adorano, non sperano e non amano. Hai voglia, la sanno tutte a memoria, ma non, sembra che non abbiamo capito cosa significhi la preghiera che diciamo. Vabbè, leggi te, Anna, vai avanti fino alla fine, perché abbiamo
poco tempo.
Sì, sì. Ecco, io non intervengo più. Ave Maria.
Va bene, Ave Maria. Capitolo quindicesimo, San Matteo, sono a pagina 341. Dopo il miracolo della prima moltiplicazione dei pani, dovette spargersi largamente la notizia di quel prodigio e le voci dovettero giungere sino a Gerusalemme, all'autorità centrale. Così si può spiegare la missione degli scribi e farisei venuti da Gerusalemme. L'autorità suprema aveva dovuto fare un'inchiesta tra alcuni di quelli che avevano partecipato al pane miracoloso e, non potendo negare il fatto, s'era appigliata alle circostanze, secondo essa fuori legge, per svalutarne la portata soprannaturale. Si era preoccupata soprattutto della omissione della lavanda delle mani, prima e dopo il pasto. Lavanda creduta così importante da equipararne la mancanza alla fornicazione, se omessa prima del pasto, e all'omicidio, se trascurata dopo. Così si spiega la domanda degli scribi e farisei e la risposta sdegnata di Gesù innanzi a tanta ipocrisia, che da sola era sufficiente ad impedire ogni via di vera virtù e di salvezza. Si può supporre che gli apostoli non avessero nelle loro abitudini di omettere la lavanda di uso, ma che nella solitudine soltanto non ne avessero potuto tener conto per necessità. Essi infatti si mostrarono sconcertati dalla risposta di Gesù, come si vedrà. Gli scribi e farisei generalizzarono quella supposta trasgressione, con l'animo di mostrare a Gesù come fossero fuori legge quelli che lo seguivano, e domandarono in generale perché non si lavavano le mani quando mangiavano il pane, cioè quando desinavano. Essi stessi capivano che sarebbero apparsi ridicoli a fare quell'appunto per il pane mangiato nella solitudine. Gesù Cristo, di rimando, per far loro riflettere sulle intenzioni subdole che avevano, domandò loro perché trasgredissero impunemente i precetti di Dio. La cosiddetta santità legale, fatta tutta di abluzioni, di vane pratiche esterne, di scrupoli senza fondamento, impediva l'impegno per la vera santificazione dell'anima. Perciò Gesù, chiamate a sé le turbe, disse con insistenza che non contaminava l'uomo ciò che entrava per la bocca, ma quello che ne usciva, cioè le parole empie e calunniatrici, e in generale ogni manifestazione esterna della miseria interiore del cuore. Com'è chiarissimo dal contesto, Gesù non voleva condannare i digiuni e le astinenze prescritte dalla legge, ma voleva distruggere quelle introdotte dall'arbitrio personale e imposte come se fossero state esse sole il mezzo sicuro per salvarsi. Specificatamente Gesù parlava del lavarsi o meno le mani prima e dopo del pasto come lavanda sacra e stigmatizzava la presunzione farisaica di credere indispensabile una lavanda che tutto al più poteva essere un atto di igiene o di pulizia. Alle parole di Gesù i farisei si adirarono fortemente e dovettero anche fare delle minacce agli apostoli, i quali intimoriti ne parlarono al loro maestro. Questi li rincuorò, esortandoli a non temerli, e con evidente rammarico del suo cuore fece loro capire che quelli erano incorreggibili ed incapaci di intendere la verità, perché erano come piante selvatiche ed infruttifere, e se non si erano fatte piantare dal Padre Celeste e perciò capaci solo d'essere un giorno sradicate e gettate al fuoco, erano ciechi che presumevano guidare altri ciechi e cadevano insieme nella fossa. Il parlare di Gesù era sembrato ardito agli stessi apostoli, i quali dovettero pensare che egli non avesse tenuto conto dei precetti di Mosè riguardanti la diversità dei cibi. Perciò San Pietro, a nome di tutti, gliene domandò spiegazione. La domanda fu fatta con una certa politica, chiedendo spiegazione non tanto delle parole che erano chiare, ma indirettamente del come conciliarle con la legge. Evidentemente gli apostoli avevano subito per poco l'influenza delle parole dei farisei ed erano scossi. Perciò Gesù, addolorato, rispose con vivacità: siete anche voi privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa per il ventre e finisce nella fogna? E voleva dire: io vi parlo di ciò che si mangia comunemente, poiché la questione dei farisei riguardava solo questo, e vi parlo di una pretesa legge imposta dalla loro ipocrisia. Essi badano a lavarsi le mani e non badano a purificarsi il cuore e la bocca, pieni di astio, di menzogne, di calunnie, di delitti. Con le sue parole severe, all'indirizzo di una giustizia superficiale ed ipocrita, Gesù apriva la via ad una nuova santità e perfezione, a quella interiore, frutto di amore vero verso Dio, mettendo come fonte di ogni malvagità il cuore, e gli diceva indirettamente che il cuore doveva essere il centro di ogni perfezione per le ascensioni dell'amore. Il portamento esteriore doveva essere solo come lo splendore esterno della santità interna, frutto di grazia e non già frutto della preoccupazione orgogliosa di voler apparire santi al cospetto degli uomini. Per questa nuova via sono passati tutti i santi della Chiesa. Essi, anzi, ebbero premura di apparire poveri di ogni virtù e degni di disprezzo, e rifuggirono dalle lodi degli uomini, come si rifugge da un'atmosfera appestata. E questo è un fondamento importantissimo della vera perfezione, poiché è tanto facile nelle vie del bene che prende il sopravvento la vanità spirituale e che l'anima si preoccupi più di quello che è apparenza che di ciò che è sostanza. L'osservanza delle leggi esterne e delle restrizioni che esse ci pongono deve essere esatta, ma non deve diventare l'unica meta del nostro dovere, poiché è il cuore principalmente che deve vivere di Dio. Ecco, se credi, Claudio, posso passare adesso a leggere San Marco, ma ripeti
sì,
tu.
Sì,
ecco.
Sì, vai avanti.
Benissimo. Quindi passo a pagina 709. Queste parole di Gesù Cristo sono spesso citate a sproposito da quelli che rifiutano ogni legge di astinenza o di digiuno imposte dalla Chiesa e credono di giustificare così la loro gola e la loro ribellione. Eppure il Signore non volle minimamente intaccare la legge, ma solo dimostrare contro gli scribi e farisei che la scrupolosità esterna, in certi casi introdotta dagli uomini, non giova nulla e non poteva santificare la creatura. Gesù parlò di ciò che è fuori dell'uomo, cioè di ciò che non ha relazione alcuna con l'anima, il che non poteva valere per le astinenze e i digiuni comandati dalla legittima autorità ordinati al bene dell'anima. Nessuna legge di digiuno prescrive il modo esterno di mangiare o di bere. E questo cerimoniale di igiene o di galateo è fuori dal dominio dell'anima e non le aggiunge o le toglie nulla, a meno che non abbia relazione con la carità. Ma non è indifferente all'anima il digiunare, perché questo la rende disciplinata spiritualmente. Ammansisce in lei le pretese delle passioni, l'abitua al dominio di se stessa e le dà la gioia di notare in sé un progresso spirituale. Se non fosse così, Gesù Cristo non ci avrebbe dato egli stesso l'esempio digiunando 40 giorni nel deserto e non avrebbe suscitato con particolari aiuti di grazia i grandi santi penitenti. Ciò che entra nell'uomo indifferentemente segue il corso delle leggi digestive e non può influire sull'anima. Gli scribi e farisei invece credevano che il mangiare senza lavarsi le mani fosse causa di una vera macchia nell'anima, quasi che il cibo potesse direttamente influire su di lei. Macchia l'uomo ciò che viene dal cuore, cioè la cattiva volontà, il ribellarsi alla legge, il disobbedire. Chi mangia con le mani non lavate non ha alcuna cattiva volontà, ma chi trasgredisce la legge dell'astinenza e del digiuno ha la pessima volontà di fare il proprio comodo, e quindi in questo caso è precisamente dal cuore cattivo che viene la sua trasgressione, macchiandogli l'anima. Ma chi sono quelli che si mostrano non curanti della legge del digiuno, ostentando un'immunizzazione assoluta contro le macchie interne? Sono precisamente quelli che sono macchiati di ogni delitto o che bevono con facilità il peccato a somiglianza degli scribi e dei farisei. La loro coscienza facile al peccato dimostra esaurientemente con quale spirito parlano e li accusa. Chi veramente è buono sente rimorso di mangiare un cibo proibito e non affaccia vani pretesti per trasgredire la legge. Gesù Cristo si mostrò un poco severo nel rispondere all'interrogazione fattagli dagli apostoli, perché essi si erano impressionati dal rimprovero dei farisei ed avevano creduto per poco che egli fosse un po' troppo largo di coscienza. La loro domanda non era fatta per avere luce, ma piuttosto per richiamare l'attenzione del Maestro su di un dovere del quale sembrava non tenesse il conto dovuto. Fu per questa doppiezza che Gesù, addolorato, rivolse loro la parola in modo severo. Se essi avessero avuto fede in lui, non avrebbero dovuto parlare in quel modo. Forse Gesù, alludendo ai peccati che vengono dal cuore, vuole richiamare la loro attenzione anche sulla doppiezza con la quale avevano parlato e dal poco amore col quale l'avevano interrogato. Essi non volevano che Gesù transigesse sulla legge, e il sospettare che lo facesse era già un diffidare della sua santità. In questo stava la vera mancanza di discernimento degli apostoli. Essi non capivano ancora che in Gesù tutto era santo e non intendevano che il suo amore per il Padre e per le sue leggi era superiore a qualunque loro concezione. E qui termino. Grazie, con questa battaglia.
Abbiamo finito. Ringraziamo cari ascoltatori anche per la loro pazienza. Ripeto, se avete la possibilità, volete riascoltare questo tu per tu, lo troverete poi questa sera nel sito Stella Matutina. È stata contrastata questa trasmissione, ma contrastato anche tutto ciò che riguarda l'Eucaristia, per cui pensate un po' quanto beneficio ne deriva. Ecco, colui che depista il cristiano, che invece che seguire Gesù Cristo rinegando se stesso, rinnega Gesù Cristo perché spera che lui segua noi, ecco, non poteva che contrastare. E comunque, vabbè, abbiamo sempre, vedete, c'è la stella del mattino che poi ci illumina e ci fa sentire comunque queste cose. Ripeto, lo pubblicheremo anche sul settimanale, questi dialoghi molto interessanti che speriamo che operino nei cuori, inteneriscano i cuori di tanti cristiani che comprendano la grandezza, la validità, ecco, di questo stare vicino a Gesù nei tabernacoli. Ave Maria, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
E domani è la trasfigurazione, vero? Per cui chiediamo al Signore la grazia di trasfigurarci in Lui, in tutti i tabernacoli del mondo. Chiediamo la grazia della trasfigurazione, perché qui stiamo facendo la sfigurazione, stiamo facendo delle figuracce davanti a tutto il cielo con questo comportamento che non è di innamorati nei confronti di colui che ci ha amato da sempre. Ave Maria, santa giornata da Claudio.
Ed Anna, di nuovo Ave Maria.
Ave Maria.